Bene, ancora una volta eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi abbraccia tutti quanti, che vi saluta caldamente. Bene, nell'introduzione alla lettera ai Colossesi avevo citato William Sende, non so se vi ricordate, che ha scritto riguardo a questa epistola in un commentario biblico queste parole. Nella lettera ai Colossesi Cristo è il soggetto primario e l'insegnamento scende verso la Chiesa che è il corpo di Cristo. Il pensiero dominante di questa epistola è Cristo è tutto ciò di cui ho bisogno. La sezione pratica di questa epistola ai Colossesi ci mostra Cristo, la pienezza di Dio, versata nelle vite dei credenti. Come ultimo, ieri sera, abbiamo letto Colossesi 3, versetto 11, che dice «Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti». Ma Cristo è tutto e in tutti. Non si può averlo in modo più completo e meraviglioso. Questo è qualcosa che va oltre ogni descrizione. Cristo è il collante che tiene insieme individui e gruppi che sono separati, li rende uno in Lui. Siamo stati tutti resi uno in Lui. Ricordiamoci che ci troviamo nella sezione pratica della lettera. Nella sezione dottrinale abbiamo visto Cristo, che è la pienezza di Dio e il capo della Chiesa. I credenti sono stati riempiti, resi completi in Lui. Troveremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo, e in nessun altro sistema legale, in nessun altro sistema filosofico creato dall'uomo. Essendo risorti con Cristo, dobbiamo ricercare quelle cose che sono lassù, dove Cristo è alla destra di Dio. Abbiamo visto che questo porterà alla santità personale. Cominciando ora con il versetto 12, troveremo che condurrà anche alla santità nelle relazioni con gli altri. I versetti dal 18 al 21 avranno a che fare con la santità in casa. I versetti dal 22 al 25 con la santità sul lavoro. La vita cristiana è vivere la pienezza di Cristo nel nostro cammino in casa, sul lavoro, nelle nostre relazioni sociali. Paolo ha chiaramente elencato le cose del vecchio uomo che devono essere deposte. Ora elencherà ciò che deve costituire il guardaroba dell'uomo nuovo. Versetti 12 e 13 di Colossesi, capitolo 3. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Rivestitevi, abbiamo letto, come eletti di Dio. C'è una grande discussione attorno alla questione dell'elezione. Il fatto è che se hai messo la tua fiducia in Cristo, hai questo nuovo abito e sei uno degli eletti. Se le cose che Paolo sta per elencare sono nella tua vita, sei uno degli eletti. Gli eletti di Dio sono rivestiti dalla giustizia di Gesù Cristo. Noterete che ciò che Paolo elenca sono i frutti dello Spirito Santo. Noi non potremmo produrli nelle nostre vite. Nel momento in cui pensiamo alla meravigliosa posizione che abbiamo in Cristo e l'alta chiamata che abbiamo in Lui, dobbiamo riconoscere, guardando a noi stessi, che siamo impotenti. Siamo deboli ed impotenti, incapaci di dare questi frutti. Siamo nella stessa posizione della sposa nel Cantico di Salomone. Era stata baciata con il bacio della pace. La pace è stata fatta con Dio. Egli ci ha baciati e ci ha detto che i nostri peccati ci sono stati perdonati in Cristo. Tutto questo è davvero meraviglioso. Ma come figli di Dio noi pecchiamo ancora. Poi dobbiamo ricordarci quel ragazzo che lasciò la casa di suo padre e spese la sua fortuna in una vita disordinata. Quando ritornò a casa, suo padre lo vide da lontano e gli corse incontro. E cosa fece? Baciò suo figlio. Quello è il bacio del perdono che Dio dà ai suoi figli. Non posso ottenere da solo la meravigliosa posizione che ho in Cristo. Non posso farlo da solo. È lo Spirito di Dio che si muove e ci mette in grado di camminare nello Spirito. Sentimenti di misericordia. È una parte del nuovo abito e può essere anche tradotto come cuore compassionevole. Oggi il mondo è davvero senza cuore. È diventato indifferente, meccanico. Il più delle volte mi sento solo un numero. Il più delle volte nei contatti d'affari abbiamo a che fare con delle macchine, dei computer. Non siamo persone, ma solo soggetti, impersonali e senza sentimenti. Paolo ci dice che dobbiamo avere un cuore pieno di compassione nelle relazioni con chi ci circonda. Benevolenza è una parola particolare che porta con sé il significato di essere d'aiuto agli altri. C'è anche un'altra parola per benevolenza che ha in sé un elemento di fermezza. Si può essere gentili e allo stesso tempo fermi, come quando un padre dice al figlio, questo non si fa. Ma la parola che Paolo usa qui è una gentilezza speciale, una continua disponibilità. Umiltà e mansuetudine non significano certo debolezza. Abbiamo poi pazienza. La parola greca usata ha questo significato, che brucia a lungo. Non dovremmo avere la miccia corta nei rapporti con i nostri amici e i nostri fratelli. Non dovremmo scattare la prima contrarietà e dare giudizi affrettati. In altre parole, la pazienza è la bontà portata avanti nel tempo. Sopportare, se c'è motivo per dolersi. Dolersi, in realtà, è lamentarsi. Paolo sta includendo situazioni dove c'è una colpa e la lamentela è giustificata. Cosa dobbiamo fare in queste circostanze? Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Questo non vuol dire farsi sempre mettere i piedi in testa, ma significa che quando abbiamo una lamentela dobbiamo andare dalla persona interessata e cercare di risolvere la questione. Ci saranno sempre delle persone con le quali non riusciremo ad andare d'accordo. Questo dobbiamo realizzarlo, prenderne atto e perdonare. Non serbare rancore nel nostro cuore per questo. Il pensiero di Paolo qui è che Cristo ci ha perdonato così tanto che non farà certo male perdonare qualcuno che ci ha pestato i piedi. Dobbiamo perdonare gli altri così come Cristo ha perdonato noi. Gli abiti da indossare sono terminati. Ora c'è una specie di soprabito molto importante, versetti 14 e 15 di Colossesi, capitolo 3. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo. Regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Abbiamo in questi due versetti due frutti dello Spirito, amore e pace. Nella metafora del vestire, l'amore è più di un vestito da mettere sopra gli altri, è chiamato vincolo della pace, ossia qualcosa che rende perfette le altre virtù. Ricorda ciò che disse Paolo ai Corinzi: se avessi i doni più grandi, se non ho amore, non sono nulla. La pace di Dio dovrebbe regnare, ossia governare i nostri cuori, e la riconoscenza caratterizzare non solo il nostro rapporto con Dio, ma anche quello con gli altri. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Abbiamo letto Colossesi capitolo 3, versetti 16 e 17. La parola di Cristo abiti in voi. Il Signore Gesù disse: voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Così dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 3. Abitare ha il significato di essere a casa, avere in mano le redini della casa. Dovrebbe esserci familiarità tra noi e la parola di Dio. La Bibbia non dovrebbe essere per noi un libro sconosciuto come lo è per molte persone oggi. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori. Avevamo visto prima, cioè lasciate che essa detti legge. E poi la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Lasciate che sia di casa. Conoscetelo, siate familiari con la parola di Cristo, studiatela e sappiate ciò che Lui vi sta dicendo. È lì che Lui vi parlerà oggi nella sua parola. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri. Come? Con salmi, inni e cantici spirituali. Cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia. Il punto è che dobbiamo lasciare che la parola di Dio abbia la sua meravigliosa influenza nelle nostre vite, come Paolo dice qui. Qualunque cosa facciate. Volete una norma per la condotta cristiana? Vuoi uno standard da seguire? Vuoi un principio piuttosto che un mucchio di regole? Paolo qui ci dà un principio. Non ci dice ciò che dovremmo o non dovremmo fare. Ci dice solo: fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Qualunque cosa tu faccia, al lavoro, a casa, in tutte le relazioni con gli altri, puoi dire: sto facendo questo nel nome del Signore Gesù? Se puoi dirlo, se lo stai facendo nel suo nome, allora vai avanti e fallo. Questo è uno standard meraviglioso che possiamo applicare alla nostra vita. Ora Paolo arriva all'argomento della santità nella casa. Si può notare che tratta le stesse cose che ha trattato nella lettera agli Efesini. Lì aveva raccomandato loro di essere ripieni dello Spirito Santo e poi ha dato loro queste stesse istruzioni. Qui ai Colossesi scrive: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, e poi dà loro delle istruzioni per la vita. Cosa significa essere ripieni dello Spirito Santo? Significa essere anche ripieni della parola di Cristo. La parola di Dio è ispirata dallo Spirito di Dio. Se la parola di Dio abita in te abbondantemente, allora sei ripieno dello Spirito di Dio. Io non credo che tu possa essere ripieno dello Spirito, che tu possa servire Cristo se non sei pieno della conoscenza della sua parola. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Ora, se la parola di Cristo abita in te in modo abbondante, si mostrerà nella tua vita e avrà un effetto nella tua casa. Leggiamo il versetto 18 di Colossesi, capitolo 3. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Questo è con lo scopo di avere ordine in casa. Non è certo per giustificare un marito che commette abusi. Io non credo che Dio voglia che una moglie sia succube di un marito non credente che la picchia o che le ordina di fare cose contrarie al suo cammino con il Signore. La moglie deve essere sottomessa come si conviene nel Signore. Poi Paolo parla ai mariti, versetto 19. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Il marito che ama la moglie è colui al quale la moglie si sottomette volentieri. Il marito è chiamato ad amare la moglie indipendentemente dalla sua sottomissione. Paolo, nella lettera agli Efesini, scrive: come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E questo deve far riflettere i mariti. Non deve essere la moglie a prendere la guida della famiglia, ma deve spronare il marito a farlo. Penso che spesso siamo andati avanti facendo le cose a rovescio, e questo non ha aiutato affatto le famiglie, anzi, ha portato una vera crisi di questa istituzione. Ora leggiamo il versetto 20 di Colossesi, capitolo 3. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. I figli devono obbedire ai loro genitori, devono onorare i loro genitori per tutta la vita, ma mentre sono bambini devono anche obbedire loro. Ma un figlio deve anche crescere. Non penso che questo versetto significhi che un giovane di 30 anni deve stare attaccato alle gonne della mamma, che sia sposato o meno, una volta raggiunta la maturità, è pronto a lasciare i suoi genitori, è pronto ad avere una vita indipendente, anche se dovrà per necessità coabitare con i genitori. Passiamo poi ai padri, versetto 21. Padri, non irritate i vostri figli, affinché non si scoraggino. Vorrei fare riferimento alla lettera agli Efesini. La cosa interessante in questo versetto, riportato anche nella lettera agli Efesi, è che sotto la legge mosaica il comandamento si riferiva solo ai bambini, non c'era riferimento ai genitori. La legge aveva instillato nei genitori un senso di dittatura piuttosto che la responsabilità della guida? No, il libro dei Proverbi rivela che era stata data ai genitori la responsabilità di trovare la volontà di Dio per i figli. Proverbi 22, versetto 6, ci dice: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà. Ora, l'Apostolo si sposta all'argomento della santità sul lavoro. Discuterà, cioè, le relazioni che esistono sul lavoro. Versetto 22. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Come servitori dovremmo lavorare tenendo gli occhi rivolti a Cristo, perché è Lui che dobbiamo temere. A volte i cristiani dicono di essere dedicati al Signore, di volerlo servire, ma sono pigri, lavorano solo se li controllano. Sono convinto che se si è pigri sul lavoro non si possa dire di essere veramente dedicati a Gesù Cristo. Paolo ha ridotto la vita cristiana ai minimi termini. Aveva un semplice obiettivo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Così scrive all'Epistola ai Filippesi, capitolo 3, versetto 13. Paolo aveva i suoi occhi, la sua mente, il suo cuore, i suoi affetti fissati sul Signore Gesù. L'idea non è di aver paura del capo, ma di temere Dio. A conclusione del capitolo 3, leggiamo i versetti dal 23 al 25. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità, servite Cristo, il Signore. Infatti, chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Qui non possiamo dire che Paolo non si rivolge a noi. Forse non siamo sposati o non abbiamo figli. Forse non viviamo con i genitori o non li abbiamo più. Può darsi che non siamo lavoratori dipendenti, lavoriamo per conto nostro e non abbiamo nessuno che lavora per noi. E di questa categoria Paolo parlerà nel prossimo capitolo. Ma qualunque cosa facciate, questo ci riguarda. Se non riesci a fare qualcosa per il Signore con entusiasmo, c'è qualcosa che non va. Alcuni chiedono: è giusto per me fare questo o quello? Ecco il tuo standard. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore. Questo si applica a tutto. Come per il Signore e non per gli uomini. Non dobbiamo cercare di far contenti gli uomini a ogni costo. Forse il tuo capo non si accorge se lo prendi in giro e lo imbrogli, ma il Signore Gesù vede e devi rispondere a Lui, se non al tuo capo. sei in Lui, in Gesù, ed appartieni a Lui, devi rendere conto della tua vita a Lui. Rappresentiamo il Signore Gesù su questa terra e Lui vuole che i Suoi rappresentanti siano trovati fedeli. Ci sono molti uomini fedeli, umili, poco conosciuti, di cui noi non sappiamo nulla, ma che sono stati fedeli nel lavoro. Il Signore sa chi sono, riceveranno una ricompensa. Noi serviamo Gesù Cristo. È facile abbandonare il lavoro per pigrizia, perché tanto nessuno guarda. Ricordiamoci che serviamo il Signore e dobbiamo rispondere a Lui. È un privilegio essere al servizio di Dio, ma questo non ti rende niente di speciale. Quando il Signore ti giudicherà, giudicherà la tua fedeltà. Tutti saremo giudicati allo stesso modo. Dio non fa preferenze. Noi siamo uniti a un Cristo vivente. È meraviglioso. Non posso ottenere questo con le mie forze, ma Lui ha detto che mi aiuterà. Solo lo Spirito Santo al lavoro in me può rispondere a questa alta chiamata. Gesù vuole che io lo rispecchi in ogni mia relazione qui sulla terra. È una chiamata gloriosa. Non vi rende entusiasti? Non fermatevi al bambino a Betlemme. Andate al Cristo vivente, che è alla destra di Dio. E per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, mi fermo qua, proprio con queste riflessioni attorno alla figura di Gesù, del Cristo vivente. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani. Ciao.